credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente. Ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Parleremo di liturgia con uno sguardo in particolare ai riti di questa settimana incastonata fra due solennità, l'Ascensione e la Pentecoste. Ascolteremo l'intervista ad una delle cantanti più amate e sicuramente più originali del panorama italiano. E poi ritroveremo il nostro biblista Don Fabio Rosini e il suo immancabile commento al Vangelo di domenica prossima, solennità di Pentecoste. Tutto dopo la nostra sigla.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Parliamo di liturgia in apertura del nostro programma. Lo facciamo con Suor Cristina Cruciani, liturgista delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Moni, a te e a tutti.
In questo martedì, nell'ultima settimana del tempo di Pasqua, diamo uno sguardo alle caratteristiche della liturgia di questo tempo.
Questi giorni. Ecco, domenica scorsa in Italia e giovedì precedente in Vaticano abbiamo celebrato l'Ascensione del Signore, 40 giorni dopo la sua risurrezione. In questo tempo che è un numero simbolico, 40 giorni, un tempo necessario e sufficiente, Gesù rassicura nella fede i suoi e torna al Padre per inviare lo Spirito Santo. Egli spiega infatti che lo Spirito Santo ricorderà ai discepoli tutto ciò che egli ha detto e tutto ciò che ha fatto. Dal giorno dell'Ascensione, come gli Apostoli, tutta la Chiesa, con Maria, la madre di Gesù, è riunita in preghiera in questi giorni, appunto, abbiamo ancora alcuni giorni della settimana, preparandoci alla grande solennità di Pentecoste, domenica prossima. È il 50° giorno, cioè 7 per 7, 49, una settimana di settimane, più un giorno, per indicare proprio la pienezza della Pasqua, che è appunto il dono dello Spirito, che è la legge nuova donata da Dio, riversata nei nostri cuori, che trasforma il cuore degli uomini da cuore di pietra a cuore di carne e rende tutti profeti. Per Israele questa festa di Pentecoste era la festa delle settimane, con l'offerta caratterizzata dall'offerta delle primizie, della mietitura dell'orzo, che è il primo ad essere mietuto, e proprio per questo si legge ancora oggi il libro di Ruth in questa festa.
Possiamo quindi dire che questa settimana è tutta protesa verso la Pentecoste, anche la liturgia guarda al giorno di Pentecoste?
Sì, anzi possiamo proprio dire che la liturgia in questo caso, come abbiamo visto a Natale, ma in particolare con particolare cura in questa settimana, ci propone come una sorta di novena liturgica, anche se non sono proprio 9 giorni, cioè ogni giorno ci prepara proprio al dono dello Spirito e alla solennità di Pentecoste, innanzitutto con il messale e il lezionario, dove i canti, le antifone e le letture sono proprio orientate a questo, e nella liturgia delle ore, che è caratterizzata soprattutto nei Vespri dal canto dell'inno Veni Creator Spiritus, vieni Spirito Creatore, e anche con l'antifona poi al Magnificat sullo Spirito Santo. Inoltre abbiamo una precisazione proprio del documento che altre volte abbiamo citato, la lettera sulla celebrazione delle feste pasquali. La Chiesa, la comunità cristiana, insomma nelle parrocchie, è invitata il sabato sera nella messa vigiliare a prolungare la liturgia della parola con la proposta di 4 letture dell'Antico Testamento che appunto documentano, raccontano l'opera dello Spirito Santo nella storia della salvezza. non possiamo adesso vederle queste letture, ma sono facili da trovare nei nostri lezionari e sono stupende.
Un'altra particolarità della liturgia del giorno di Pentecoste è la sequenza, Sor Cristina.
Sì, in particolare proprio in questa festa ci dà l'opportunità di soffermarci su questo canto liturgico che si trova nel lezionario. Si chiama sequenza e per noi in questo caso nella solennità di Pentecoste è il Veni Sante Spiritus. È un brano, la sequenza, che è stato aggiunto nello Jubilus dell'Alleluia. Ha origini antiche, potremmo dire forse siro-palestinesi, e veniva cantata dopo l'Alleluia come un prolungamento appunto del vocalizzo dell'Alleluia, cui furono aggiunte le parole e si diffuse largamente, quasi come una catechesi popolare, questa composizione a rima. E ne abbiamo, diciamo, una grande serie, pare che ce ne fossero prima del Concilio di Trento un 5.000 scelta nell'anno liturgico. Il Concilio di Trento ne lasciò soltanto 4, poi nel 700 fu aggiunto lo Stabat Mater per la festa della Dolorata il 15 di settembre. Oggi il Messale Romano ha conservato 4 di queste sequenze e la parola sequenza vuol dire che seguiva appunto l'Alleluia. È stabilito oggi che invece si canti o si legga prima dell'Alleluia e ne ha custodite 4. Diciamo, non si possono tralasciare quella di Pasqua e questa di Pentecoste. Le altre sono quella della festa del Corpus Domini e lo Stabat Mater della Dolorata il 15 settembre. Però facoltative non vuol dire che sono proibite, quindi si possono comunque eseguire perché sono delle catechesi liriche che sono anche molto belle, molto poetiche.
Un ultimo aspetto che caratterizza la liturgia del giorno di Pentecoste è lo spegnimento del cero pasquale che ci ha fatto compagnia durante tutto questo tempo.
Sì, la sera della solennità, dopo i secondi vespri di Pentecoste, al termine del vespro appunto, viene spento il cero pasquale e i documenti indicano d'ora in avanti sarà collocato nel battistero accanto al fonte battesimale, da cui poi sarà anche preso per i funerali, per esempio, ma comunque acceso per i battesimi soprattutto dei cristiani. Allora, questo spegnimento del cero, quasi come una devozione, un'acclamazione a Cristo Luce, è accompagnato in tante parrocchie da un piccolo rito che appunto acclama Cristo Luce, che ci ha simboleggiato dal cero, è come se questa luce ora fosse consegnata alla Chiesa, a ciascuno di noi, per portarla nel mondo.
Grazie, Sor Cristina. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
A presto.
Avrete riconosciuto le primissime note del brano La Notte di Arisa, che quest'anno a Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto, si è presentata con un nuovo look per evidenziare il profondo cambiamento della sua vita. Una svolta evidente anche nel nuovo album Amami. Padre Vito Magno l'ha intervistata.
Arisa, La Notte, un brano in controtendenza rispetto agli altri solari del tuo repertorio.
Di solito si parla del giorno e dell'ilarità. La tristezza è un tema che difficilmente viene toccato, però io credo che abbia una pari dignità e che la notte sia molto più produttiva del giorno a volte, soprattutto per risolvere alcuni drammi esistenziali, grandi o piccoli che siano.
Si potrebbe dire un esame di coscienza?
Io direi introspezione, perché per me il termine esame di coscienza è un po' complesso. Io direi che è un po' una riflessione interna su quello che ci accade e che non sappiamo gestire a volte.
Non è il tuo caso, perché mostri di ben gestire la tua arte musicale.
Guardi, nel mio caso si è avverata una piccola favola, non per le mie doti, perché io credo che da una vita completamente diversa da questa, ritrovarsi sul palco di Sanremo e realizzare questo sogno sia opera di Dio.
tutto dunque grazie alla fede?
Io ho molta fede, credo in un padre buono che mi fa sfogare, mi fa sbagliare, però mi accoglie sempre tra le braccia. Un colloquio continuo che non prevede segni di croce, non ha troppe formalità. Io ci parlo come se lui vivesse con me tutto il giorno, tutti i giorni.
Però Arisa, in qualcosa sei cambiata a guardare il tuo nuovo look?
No, diciamo che sono cambiate molte cose negli ultimi anni, però no, io non sono cambiata, io mi sento uguale dentro, è solo che forse esteticamente ho fatto dei cambiamenti, ho preso più coraggio, ho preso più autostima, insomma mi voglio un po' più bene, mi tutelo un po' di più dai giudizi degli altri, non do modo agli altri di prendermi in giro.
Si capisce dai temi affrontati da Amami, il tuo nuovo disco?
Amami per la maggior parte parla di un amore grande, delle tappe che ne hanno visto la fine. È un disco che ho davvero inciso col cuore.
Cosa invece vuoi dire con il titolo dato al romanzo? Il paradiso non è granché, con chiaro riferimento al successo.
Cioè, quello che per gli altri è il paradiso, per chi ci vive probabilmente non lo è. È come il mito dell'America. Gli americani sono felici.
Arisa, sei felice?
Io sono felice, ma ho le mie difficoltà.
Dove pensi che si trovi il paradiso?
Il paradiso bisogna trovarlo nelle piccole cose. Il paradiso è la serenità, secondo me.
E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà.
FM, la Radio Vaticana in diretta. Monia Parente con voi al microfono ed ora ascoltiamo insieme il commento del biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, solennità di Pentecoste. Il brano che la liturgia propone è tratto dai capitoli 15 e 16 del Vangelo secondo Giovanni.
Ecco, noi abbiamo questo termine meraviglioso, il paraclito. Altre traduzioni mettono il consolatore, non è sbagliata la traduzione, questo però è proprio letterale, proprio il termine greco parakletos, e noi siamo di fronte a questo nome splendido che il Signore Gesù ha dato allo Spirito Santo. Che cos'è il paraclito? Parakaleo, chiamare da presso, in latino ad vocatus, chiamato presso di sé. Ecco, noi dobbiamo capire com'è la realtà della giurisprudenza antica, dove l'imputato non poteva servirsi di qualcun altro che rispondesse al posto suo. Noi oggi come oggi, nella giurisprudenza normale, abbiamo l'avvocato che parla lui, l'imputato sta lì zitto che cerca di non fare goffaggini nella procedura, e invece l'avvocato che conosce tutta la complicata legislazione dice le cose giuste, interviene, tutte queste cose qui. A quel tempo non era possibile. A quel tempo l'imputato si doveva difendere da solo e alla sua destra poteva chiamare dappresso para caleo ad vocare qualcuno che gli stesse accanto. Questo è lo Spirito Santo. Qualcuno che non fa le cose per te, ti dice come farle. Qualcuno che parla al tuo orecchio e ti dà consigli. Infatti, dà testimonianza, dice questo Vangelo. Dà testimonianza, che vuol dire afferma qualche cosa a riguardo di qualcuno. Dà testimonianza di me. Dà testimonianza di Cristo. Ah, quante volte nella vita ci serve disperatamente di avere nell'orecchio qualcuno che ci parli di Cristo. Che lo Spirito Santo ci ricordi l'amore di Cristo. Ma dice che anche lo Spirito Santo ci trasforma in testimoni. Una volta sperimentata la sua consolazione, consolazione, cioè quello che sta accanto a chi normalmente, essendo imputato, resta un pochino solo, ecco, allora questo ci trasforma in testimoni. Cioè sappiamo qualche cosa, abbiamo sperimentato qualche cosa, perché la testimonianza non è una categoria morale, è una categoria fattuale. È successo un fatto, io l'ho visto o non l'ho visto, è esperienziale, cioè sono testimone non per dovere, non per cogenza etica, ma perché semplicemente lo sono e posso essere reticente, ma solamente se ho visto una cosa io la posso dire. Ecco, infatti lo Spirito Santo non ci dà idee, non ci dà concetti, ci parla di un altro, ci parla di Cristo e ci trasforma in persone capaci di parlare di qualche cosa che abbiamo sperimentato, che ci fa capaci di parlare di Cristo. Allora, come funziona questo? Il Vangelo prosegue e dice che molte cose Gesù ha da dirci, ma non siamo capaci di portarne il peso. Che espressione interessante. Come mai i discepoli al capitolo 15 e 16 del Vangelo di Giovanni non sono ancora capaci di portarne il peso? Quando ne saranno capaci? Dopo la Pasqua, dopo che ne avranno sperimentato l'evento drammatico e glorioso, dopo che per esempio Pietro avrà finalmente riconosciuto la sua povertà e avrà aperto fino in fondo la sua anima alla luce. È curioso, ma siamo capaci di portare il peso non propriamente quando siamo forti, ma quando abbiamo conosciuto la nostra debolezza e la risposta di Dio alla nostra debolezza. E che cosa succede? Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ecco, interessante. La verità tutta intera la emette qualcuno che non parla di se stesso. Che cosa curiosa, è lo Spirito Santo, può parlare di se stesso, e se può parlare di se stesso, ma c'è chi parla di se stesso, che è un altro soggetto, un altro tipo di spirito, che è uno spirito superbo e tronfio, lo spirito del male, parla di se stesso. Lo spirito dell'amore, lo spirito di Dio, parla di Cristo, parla del Padre, perché è nel movimento dell'amore. È qualcuno che è libero, diciamo così, dal problema del risucchiare verso di sé la realtà, ma la regala, la dona. Mentre l'altro spirito, lo spirito del male, è appunto un aspiratore di vita, che vuole che noi diventiamo questi aspiratori, questi pozzi senza fondo di appagamento, di conferme, di possesso e tutte queste porcherie varie. Invece lo Spirito Santo insegna a parlare dell'altro, insegna a parlare di Cristo, insegna a parlare di Dio. Ed ecco, non parlerà da sé e vi dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Anche Cristo è quello che dice tutto ciò che ha udito dal Padre. È interessante. Chi fa il bene non è sorgente della vita, ma riconduce sempre al Padre Celeste la sua vita, cioè parte da Dio. L'amore non parte dal fatto che io adesso mi impegno con la mia forza di volontà, con i miei muscoletti a tirar fuori, atti d'amore. No, io mi radico nel Padre. Io mi so amato dal Padre e mi ricordo quello che Lui dice al mio cuore, quello che Lui dice a me. Da questo parte il mio amore. Da questo parte la mia verità. Ecco, vi dirà tutto ciò che avrà udito e, l'ultima cosa, vi annunzierà le cose future. Ecco, qui è il Consolatore. Qui è il Paracletos. Qui è colui che è capace di renderci saggi, atti a dare la risposta migliore alla vita. Chi non parla di sé, cioè ci parla del Padre, dice ciò che ha udito dal Padre e ci parla del futuro. Una delle cose più drammatiche di chi non ha veramente assimilato la redenzione di Cristo, che è veramente tanta gente, anche si può stare nella Chiesa e non essere stati veramente puliti, lavati, redenti, diamine. Questa è una cosa che è assolutamente da dire, non è una cosa scandalosa che si dica questo. Quanta gente ancora deve imparare a leggere il proprio futuro secondo lo Spirito Santo? Si potrebbe domandare alla stragrande maggioranza delle persone: ma chi te lo annunzia a te il futuro? Ma chi te lo spiega a te il futuro? Chi te lo sgrana? Chi te lo svela? Chi te lo apre? Chi te lo mostra che cos'è il futuro? Che cosa te lo mostra? La comunicazione di massa? Secondo quale logica? Chi te lo mostra? Le opinioni comuni? Le banalità? I tuoi istinti? Chi ti spiega il futuro? La vanagloria di questo mondo? E che futuro ci spiegano? Un futuro da cui ripararci. Un futuro che è incerto. Chi possiede il dono dello Spirito Santo, chi dallo Spirito Santo ha istruito, sa che nel suo futuro c'è la provvidenza. Vi annunzierà le cose future, ve le spiegherà anche, vi farà stare di fronte alle cose con quel senso forte del piano di Dio. C'è un piano di Dio in tutte le cose. Non credo al cristianesimo maturo degli ansiosi. Un ansioso che si preoccupa per ogni cosa, che va in pezzi di fronte a qualsiasi notizia cattiva o qualche notizia ambigua. Non credo a una fede molto formata da parte di queste persone, sia chi sia. Chi te lo annuncia il futuro quando succede qualche cosa che ti preoccupa? Chi sgrana quella realtà? Chi svela quella realtà? Noi dobbiamo annunziare che lo Spirito Santo, nella Pentecoste, ha cambiato il senso del futuro degli apostoli e sono diventati capaci di portare il peso delle cose, dell'opera, della missione e delle cose che Cristo aveva da dirgli e da consegnargli, perché non hanno avuto più paura, non hanno avuto più paura di un futuro senza Dio. Che cos'è il futuro raccontato da altri che non siano lo Spirito Santo? È un futuro minaccioso, nero, è un futuro che deve essere salvaguardato dai nostri progetti, i nostri progetti che non si realizzano mai, mai, mai ho visto un progetto realizzato di ogni tipo, mai ho visto la realtà obbedire a un progetto, la realtà è molto più caotica, molto più imprevedibile di quanto la nostra ingegneria esistenziale possa inventarsi. Allora, in questa domenica di Pentecoste, buttiamo via la nostra lettura del futuro. Buttiamo via tutte le nostre ansie, che sono mancanza di fede, e facciamoci dire dal futuro, come diceva Padre Pio, il futuro alla provvidenza, il futuro alla provvidenza. Consegna alla provvidenza il tuo futuro e lascia che lo Spirito Santo ti parli di Dio, del suo amore di Padre per te, e questo è il tuo futuro.
Grazie a Don Fabio Rosini, vi ricordo l'appuntamento del mercoledì mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio dedicate ai frutti dello Spirito Santo. Non perdete domani mattina il frutto della fedeltà. È tutto da Monia Parente e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.